Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Cosa si nasconde dietro a queste domande? Perché Gesù le interpreta chiaramente come disprezzo nei suoi confronti? Perché le definisce incredulità? Una incredulità che, dice il Vangelo, lo lascia stupito. Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Domenica scorsa abbiamo visto, ascoltato, la fede nella potenza di Cristo opera la salute fisica di una donna malata da 12 anni. Abbiamo visto, incontrato la fede di un padre che riporta alla vita una figlia morta. Vi ricordate, prima di questo grande miracolo, Gesù dice: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Se avevamo incontrato domenica scorsa la derisione nei confronti di Gesù, oggi addirittura Gesù usa la parola disprezzo. Noi sappiamo, perché Gesù ce l'ha detto, che quello che avvenne a lui nel momento storico della sua vita sulla terra continua oggi nella storia della Chiesa, questa derisione e questo disprezzo. Ma un conto è deridere Gesù perché non credi che possa fare una cosa incredibile, riportare una morta alla vita. Un conto è invece disprezzarlo, usando le sue stesse parole, sapendo benissimo i prodigi che fa, sapendo benissimo la sapienza con cui egli parla. I suoi compaesani di Nazaret hanno ascoltato la sua sapienza, hanno visto i prodigi compiuti dalle sue mani. Questa parola ci deve toccare il cuore a tutti noi che siamo in ascolto in questo momento. È possibile non credere a Gesù anche quando si vede? È possibile non credere a Gesù anche quando si ascolta la sua sapienza? Non accogliere quanto ascoltato perché non collima con un'idea nostra, rassicurante, nota di Gesù. Da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda, di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Qual è il senso retorico evidente di queste domande? Ma chi ti credi di essere? Noi ti abbiamo visto crescere, sei il nostro chi ti credi di essere? Questa è la domanda che risuona nei secoli nei confronti di Gesù e nei confronti della Chiesa. Ma chi ti credi di essere? Chi pretendi di essere? E il problema, se noi facciamo attenzione, al di là di letture piatte o sociologiche, si ripropone a ogni domenica: chi è Gesù? Chi è Gesù? E per la sua pretesa che lui morì. Noi non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia, e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Ecco la pretesa, né più né meno, di Gesù, quella che gli valse la morte. Non rischiamo noi oggi di essere quei compaesani che credono di conoscere Gesù, ma lo disprezzano perché in realtà non credono invece alla sua divinità, alla sua potenza? Non è forse questo il vero problema di sempre, il problema della fede, il fatto di non credere alla divinità e alla potenza di Cristo? Quanti sono quelli che credono genericamente: sì, credo che Gesù è figlio di Dio, ma quando è momento di credere che Lui è potente e può essere onnipotente nella tua debolezza, come dice San Paolo oggi? Quanti sono tentati, per primi noi sacerdoti, a credere che Lui non abbia potere nella nostra vita? oggi addirittura per tantissimi italiani il problema di Gesù è un problema irrilevante, è diventata una figura irrilevante nella vita. Non solo non si crede nella sua onnipotenza, ma del tutto irrilevante. Ma per voi, invece che ascoltate e siete sofferenti, in particolare voi che siete uniti misteriosamente alla croce del Signore, per voi, in particolare per voi per cui il crocifisso in camera è una grande consolazione, per voi io dico così, non lo sia per voi. Voi continuate a stringervi al Signore Gesù, che è vero Dio e vero uomo. Avete molto da insegnarci voi malati in questo momento, negli ospedali, nelle case di riposo. Io penso a ieri un ragazzo tetraplegico. Sapete cosa vuol dire tetraplegico? Vuol dire che deve essere accompagnato e assistito in tutto, in ogni bisogno, esigenza vitale. Immaginatevi cosa vuol dire essere tetraplegico in questo tempo così caldo, con questa fatica a fare ogni movimento, il sudore, la fatica di stare nel letto. Bene, questo ragazzo tetraplegico, Giuseppe, ha mandato un messaggio a un mio caro confratello. Sentite quali parole ha usato. Senti sempre il soffio della vita che ti accarezza il cuore e amala ogni giorno, perché la vita va vissuta a qualsiasi costo. Ti abbraccio forte, ti auguro un buon sabato. Ecco, è per queste parole, per queste anime, per queste persone che noi come Chiesa Corpo di Cristo nel 2012 continuiamo a difendere con forza il valore della vita. Allora insieme rinnoviamo la nostra fede nel valore universale della vita come un dono, e insieme rinnoviamo la nostra fede nella divinità di Gesù. Ora, in questo istante, Gesù, attraverso le onde della radio, vi tocca e vi consola, ovunque voi siate. Veramente, in questo momento, ci uniamo a voi che siete in particolare i più sofferenti e chiediamo, proprio a partire dal sacerdozio che si è stato donato questo dono, di toccare e di consolare le vostre sofferenze.